Un jour le diable vint sur terre. Un jour le diable vint sur terre pour surveiller ses intérêts. Il a tout vu, le diable, il a tout entendu. Et après avoir tout vu, après avoir tout entendu, il est retourné chez lui, là-bas. Et là-bas, on avait fait un grand banquet. À la fin du banquet, il s'est levé, le diable. Il a prononcé un discours.
Buonasera e ben ritrovati. Questa sera non ci sarà la solita trasmissione radiofonica, perché facciamo una puntata speciale, facciamo proprio uno speciale con l'ausilio del nostro Tony Graffio e con un ospite particolare. Ma prima di tutto, per chi non conosce la lingua francese, l'introduzione è stata fatta da un brano di Jacques Brel. Avete capito una parola, le diable. Sì, perché questa sera facciamo uno speciale in cui andiamo ad affrontare il maligno. La puntata si intitola Come evitare ed eliminare il male. E siccome il tema è molto importante e particolarmente impegnativo, non siamo da soli. Ma prima di tutto vi lascio assaporare la musica e il testo della canzone di Jacques Brel.
Ça va, il y a toujours un peu partout des feux illuminant la terre, ça va. Les hommes s'amusent comme des fous au dangereux jeu de la guerre, ça va. Des trains déraillent avec fracas parce que des gars pleins d'idéal mettent des bombes sur les voies. Ça fait des morts originales, ça fait des morts sans confession, des confessions sans rémission, ça va. Rien ne se vend mais tout s'achète, l'honneur et même la sainteté, ça va. Les états se mutent en cachette, en anonyme société, ça va. Les grands s'arrachent les dollars, venus du pays des enfants. L'Europe répète l'avare, dans un décor de 1900. Ça fait des morts d'inanition, et l'inanition des nations, ça va. Les hommes, ils en ont tant vu que leurs yeux sont devenus gris, ça va. Et l'on ne chante même plus dans toutes les rues de Paris, ça va. On traite les braves de fous et les poètes de nigauds, mais dans les journaux de partout, tous les salauds ont leurs photos. Ça fait mal aux honnêtes gens et rire les malhonnêtes gens, ça va, ça va, ça va, ça va.
Buonasera a tutti dal vostro Tony Graffio. Siamo qua a Radio Atlanta Milano per parlarvi di un argomento molto particolare, come vi ha già spiegato la nostra Valeria. Ecco, questo è il momento di presentare il nostro ospite. Abbiamo con noi in collegamento telefonico Padre Paolo Carlin, dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, dottore in teologia morale, esorcista da 15 anni, cappellano della Polizia di Stato. Buonasera Padre Carlin, come sta? Pace e bene.
Pace e bene a tutti voi, abbastanza bene, spero anche voi.
Sì, 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 stiamo bene, stiamo bene. Allora, mi sembra che Valeria volesse dire ancora qualcosa su questo pezzo musicale che...
Lo rivediamo dopo. Intanto un saluto e grazie per aiutarci a capire, a comprendere e per dedicarci il suo tempo.
Grazie a voi.
Bene, possiamo magari già cercare di capire chi è il nostro ospite. Noi allora abbiamo scelto di rivolgerci a lui perché svolge un'attività molto particolare e in qualche modo è a contatto anche con delle forze, insomma, che molte persone mettono in discussione. Ecco, a questo proposito io vorrei già iniziare con una domanda e chiederle, Don Carlin, Lei ritiene che negli ultimi anni sia aumentata questa forza del male e la richiesta di praticare anche degli esorcismi su delle persone che vivono queste situazioni?
Beh, è agli occhi di tutti, lo vediamo tutti, che c'è un'escalation di violenze di ogni tipo, addirittura adesso si minaccia pure la guerra nucleare, quindi. Però certo non è che possiamo vedere la responsabilità nel demonio in questa ce l'ha l'uomo. Certamente quello che noi sacerdoti esorcisti, gli unici che possono appunto praticare esorcismo, questo è da ribadire, il sacerdote con licenza del vescovo, abbiamo un aumento di persone in difficoltà, che soffrono. Quindi questo è il dato oggettivo, la persona soffre. Allora, il perché soffre poi è da valutare, no? È da verificare.
Allora padre, lei ha messo in evidenza subito alcuni aspetti importanti. Allora, innanzitutto la sua missione, è essere un esorcista ufficiale. Quindi anche per i nostri ascoltatori, che cosa vuol dire e perché? E poi questo è un compito che si esercita all'interno di regole, quindi con determinate specifiche. Quindi se ci può aiutare a individuare, a fare anche molta chiarezza in un ambito che si presta a suggestioni, a divagazioni e a tanta ignoranza.
Non ci si può improvvisare esorcista, innanzitutto. Prima di tutto perché non si ha la possibilità di farli in quanto non autorizzati da chi che sia, se non da se stessi o da altri che pensano di essere autorizzati. L'esorcista è solo un sacerdote che ha la facoltà da parte, con licenza scritta del vescovo, di poter esercitare una preghiera imperativa o invocativa rivolta contro Satana, quindi un combattimento ben chiaro, un ruolo ben preciso, un servizio ben preciso, una preghiera specifica per allontanare il maligno dalla persona attaccata in varie forme, che può essere varie forme, non c'è solo la possessione, ci sono altre forme straordinarie. Però questo può fare solo il sacerdote esorcista. Non possiamo pensare di andare da chi si dice tali e non è un sacerdote esorcista con licenza del vescovo. Perché? Perché innanzitutto ci si improvvisa, si fanno delle cose assurde, tipo pensare di colpire il demonio menando la persona, e questa è una cosa vergognosa, assurda, il demonio non ha un corpo, non si può percuotere. Quindi già questo indica una profonda ignoranza e una profonda arroganza, anche superbia nel praticare queste cose. E poi c'è un procedere raffazzonato, improvvisato. La Chiesa invece nella sua esperienza millenaria ha formulato un rito ben preciso, dove si dice chiaramente già nei prenotanda, nelle istruzioni preliminari, cosa si fa e cosa non si fa all'interno della preghiera dell'esorcismo. Quindi solo il sacerdote esorcista, con licenza del vescovo, con il rito della Chiesa che la Chiesa ha formulato, può esercitare questa preghiera, pregare questa preghiera per liberare la persona vessata, ossessa o posseduta, o anche i luoghi infestati, attraverso questo rito che la Chiesa gli mette a disposizione. Quindi il discorso è fuori da tutto quello che vediamo nei film, da quello che vediamo in certi fatti di cronaca assurda, che proprio non ci siamo proprio con, non ha niente a che vedere con la preghiera d'esorcismo della Chiesa Cattolica, e quindi tutela sia la persona che si affida all'esorcista, sia l'esorcista stesso, da fare errori gravi, gravissimi anche, di far male alle persone. Assolutamente, il momento dell'esorcismo è un momento di luce, è un momento di sollievo, è un momento di liberazione, non di sofferenza o addirittura di rischio di morte. Questo bisogna ben chiarire. Chiaramente bisogna andare dal sacerdote esorcista licenziato, con licenza del proprio vescovo, del proprio ordinario. Quindi in diocesi, se uno ha una difficoltà spirituale o sospetta che ci sia qualcosa che non rientra in spiegazioni umane, razionali o scientifiche o mediche, quindi le malattie eccetera, ecco, chieda in curia del sacerdote incaricato dal vescovo come sacerdote esorcista. Non vada a cercare altri, né frati, né suore, né preti, né né santoni, né guru, né sensitivi, né medi, assolutamente.
È stato chiarissimo, Don Carlin, è stato veramente molto chiaro. Senta, ma quindi come si fa a rivolgersi a... è facile trovare un esorcista? La curia ti ascolta, ti indirizza, chiunque può...
Io invito sempre le persone ad andare personalmente, perché per telefono queste cose non sono molto ascoltate, anche perché è un momento delicato anche la persona stessa. Certo, ci vuole un po' di coraggio, andare magari un parente e chiedere un incontro col sacerdote, si chiede in diocesi, appunto in curia, se c'è il sacerdote. Se non c'è il sacerdote licenziato dal vescovo, nominato dal vescovo, si chiede a una curia adiacente, una diocesi vicina. In questo modo si limitano anche gli spostamenti e si va incontro all'esigenza della persona, altrimenti sarebbe in difficoltà anche nel fare dei viaggi. Il turismo spirituale è bene evitarlo, insomma, ecco, andiamo nel luogo dove siamo, nella curia dove siamo. Se casomai non ci fosse anche qui una possibilità, chiediamo un appuntamento al vescovo, che è il primo esorcista, è l'esorcista della diocesi ufficiale lui, poi dopo dà licenza a un sacerdote che lui ritiene preparato e in qualche modo adeguato a questo ministero, a questo servizio, però è lui il responsabile, quindi ci si rivolga al vescovo, poi dopo lui dirà cosa fare.
Allora diciamo proprio che il primo compito, il primo diciamo anche di vigilanza, perché parliamo anche di vigilanza, è affidato alla comunità ecclesiale e poi a seconda si verifica e si valuta se è necessario l'intervento dei preti, a cui è affidato il compito di individuare la presenza del demonio, eventualmente
sì,
aiutare, sì.
Dico di più, il primo discernimento se la persona ha un problema spirituale che possa richiedere e inquadrarlo in un'azione straordinaria, anche ipotetica, dell'esorcismo, questo primo discernimento lo fa il parroco. Quindi, ma innanzitutto la persona stessa nell'avvicinarsi di più a Cristo, perché se il nemico oggi sembra aver preso piede perché abbiamo abbandonato la verità, la giustizia e la pace che Cristo ha portato nel mondo, con la sua persona, con i suoi insegnamenti, con il suo parlare, con il suo agire. Quindi la persona stessa, quando ha dei dubbi, che gli accadono cose che non spiega, per esempio, io penso che se si avvicina a Cristo, male non gli fa. E certamente avvicinandosi a Cristo, dà modo a chi magari potrebbe essere nascosto sotto come il demonio, di venire fuori in modo più eclatante. A quel punto è chiaro che deve andare al sacerdote esorcista. Ma attenzione a non essere vittime delle proprie convinzioni, quindi... Ci abbiamo un dubbio? Verifichiamo la nostra vita, il nostro rapporto personale con Gesù. Gesù è una persona, non è una pratica da fare. Cominciamo ad ascoltarlo di più nel Vangelo per imparare i criteri di scelta, comportamento e stile. Facciamoli nostri in quello che fa, in quello che dice, nella nostra vita quotidiana. Chiediamogli perdono nel sacramento della riconciliazione. Prendiamo l'Eucaristia, che è il pane spirituale per l'anima, ed è la corazza, i sacramenti per il corpo e per la... A quel punto, se c'è il nemico, la preghiera per vincere le tentazioni, se c'è qualcuno nascosto, se c'è il nemico nascosto, viene fuori in modo più evidente, e dopo è chiaro che bisogna andare al sacerdote esorcista, occorre l'aiuto del sacerdote. Padre, chiesa,
chiarissimo, chiarissimo. Padre Carlin, lei ha toccato un argomento molto, molto importante. Insomma, diciamo che c'è stata questa secolarizzazione, cambiamento, c'è stato un forte cambiamento degli usi, delle abitudini, sì, dei costumi della popolazione, ma forse siamo anche andati perfino oltre il secolarismo. È possibile parlare di neopaganesimo? Ci potrebbe spiegare che cos'è il neopaganesimo?
Neopaganesimo perché significa nuovo, un ritorno al paganesimo. Dal cristianesimo, che aveva eliminato il paganesimo perché ha sostituito in certi casi anche i luoghi di pratiche di culto pagano in culti cristiani, in luoghi di culto cristiano, a feste anche pagane che sono diventate poi feste cristiane, siamo tornati adesso a un ritorno a quello che era il paganesimo pre-cristiano, quindi un neopaganesimo che si esprime in forme di idolatria, ma anche di disordini naturali, di disordini morali. Quindi sono forme di ritorno a una centralità non tanto di Dio, che viene a questo punto non più ignorato, ma addirittura si cerca anche di cancellare questa presenza di Dio, e una divinizzazione dell'uomo che viene riflessa attraverso idoli che l'uomo stesso si fa. come erano gli antichi riti pagani, gli dei greci, gli dei romani, poi dopo ancora prima, perché questo di fatto rispecchia un desiderio dell'uomo di, meglio, di contattare una realtà a lui superiore, fuori da lui, l'interno, intorno a lui superiore, che la percepisce, però è un modo sbagliato di rapportarsi a questa realtà e si cade poi nel culto pagano, nell'idolatria, si cade poi nell'adorare spiriti, demoni o che quant'altro, certamente non Dio. E questo comunque riflette un atto di superbia, è l'uomo che cerca di piegare o le forze della natura o le cosiddette energie vitali, eccetera, alla sua volontà, quindi un'autodivinizzazione dell'uomo, quindi massima espressione dell'antropocentrismo che esclude qualsiasi altra relazione, come per esempio un Dio ci ama, un Dio che ci viene incontro con la persona del figlio che si fa come noi proprio per venirci incontro, esclude la relazione con altri, con la divinità della stessa di Dio.
E qui lei ci ha già in parte risposto al primo grande quesito che volevamo porle, cioè come evitare e allontanare il male,
certo,
quindi avvicinandoci sempre di più, anche recuperando
strumenti di relazione con Dio.
Esatto.
Perché più stiamo vicini a Dio, più quell'altro si allontana. Gli strumenti di relazione Dio ce l'ha dati attraverso Cristo, ci ha dato la preghiera per vincere le provocazioni e le suggestioni del nemico, ci ha dato i sacramenti come corazza spirituale, ci ha dato il Vangelo, cioè per Dio che parla attraverso Gesù, per darci i criteri oggettivi, non soggettivi, di scelta, comportamento e stile nella vita.
Ma
se io sono fedele a questi tre strumenti, è come un tavolo con tre gambe, non cado.
Certo.
Non cado,
ma ci sono dei comportamenti che facilitano l'azione del demonio?
Sì, sì, ci sono. Per esempio, anche stati d'animo, disperazione, difficoltà ad accettare la sofferenza, la malattia, voler guarire immediatamente, non c'è più la facilità di. Si cerca la facilità di guarire perché non c'è più la possibilità, o meglio il coraggio, di accogliere quel tempo di sofferenza prima di guarire, quindi si può guarire immediatamente, e quindi si vanno a cercare quei tentativi che vanno al di là della natura umana, di quello che sono i confini della natura umana, e si finisce inevitabilmente nel preternaturale, quindi nel diabolico, cioè adorare spiriti, chiamare energie, trovare come posso dire, equilibri energetici o che ne so. Diventiamo vittime di quel neopaganesimo che attraverso la New Age già negli anni 60 è venuto avanti e che via via si è trasformato in varie forme e che ha messo insieme culture orientali, tradizioni orientali con culture pagane, magari egiziane o di altro tipo, quindi ha fatto tutto un sincretismo in cui la gente cade facilmente proprio perché prima per bisogno o per ignoranza oppure per scelta personale, concreta, che va a trovare queste cose.
Padre, con la sua guida, con la sua, sembra facile identificare le tentazioni e comunque sia il percorso, il pericolo, però nella vita quotidiana e soprattutto nella società di tutti i giorni non è così semplice, perché ci sono tentazioni quotidiane, banali, che giocano sulla nostra fragilità. E poi ci sono anche i disturbi, il senso d'oppressione, insomma c'è una serie di malesseri che affrontiamo, chiunque di noi lo affronta nella vita quotidiana, ed è difficile leggerlo. Però poi lei ci insegna che sono anche delle vere e proprie manifestazioni di questa forza maligna, chiamiamola proprio del maligno.
Sì, il procedere in questi casi è come si procede nell'arrivare al centro di una cipolla. Quando devo arrivare al centro della cipolla cosa faccio? Comincio a togliere gli strati esterni, no? Mano a mano, e arrivo poi al centro. La stessa cosa è nel discernimento nei casi in cui la persona sta male. Per capire, innanzitutto si usano le scienze umane, quindi capire che tipo di problema c'è, come si manifesta, si valuta dal punto di vista delle scienze umane, le scienze mediche, si guarda. Quando queste non trovano spiegazione oppure lasciano spazio a avere dei dubbi, il compito esorcista è proprio quello dopo di valutare quegli indizi che possono far pensare a un'azione straordinaria. Questo certamente aiuta la fede, aiuta l'esperienza dell'esorcista, è chiaro. Però la fede è la prima cosa. Se io ho davanti Cristo con i suoi criteri, io so riconoscere le tentazioni, so riconoscere le suggestioni, ma so anche identificare quelle, chiamiamole così, apparenti malattie fisiche, magari ci sono, apparenti nel senso non nella causa naturale, ma in una causa soprannaturale, preternaturale, perché appunto con la fede, mentre io soffro, incomincio a invocare l'intervento di Maria, dei santi, dell'Arcangelo Michele, l'Angelo Custode, e loro dopo intervengono a mio favore, che la preghiera è invocare il loro aiuto, non è la mia preghiera che caccia via l'eventuale attacco straordinario, ma la mia preghiera chiama chi lo caccia, la Madonna, l'Arcangelo Michele, l'Angelo Custode, che Gesù ci ha messo a fianco proprio per proteggerci dal male. Dio ci ha messo quest'angelo a fianco proprio per proteggerci anche quando dormiamo. Pensiamo che la notte noi siamo indifesi, no? Il nemico vorrebbe distruggerci, perché non lo fa? Perché certamente aspetti un attimo che qui, perché certamente Dio non permette che il male prevalga. E quindi quando io mi sveglio, dopo sta a me usare quegli strumenti che Dio mi ha dato, che sono anche armi, strumenti di relazione con lui, ma armi contro il nemico, per evidenziarlo. Però ripeto, si procede per gradi. Prima si guarda, nel caso di malattie fisiche, con lo specialista, col medico, quindi l'esorcista è in contatto con l'autorizzazione della persona, con queste persone, con questi specialisti, proprio per valutare, anche per esempio nel caso di difficoltà psichiche, no? Valutare quando è un caso psichiatrico, quando in caso non lo è, quindi con l'aiuto dello specialista si valuta. Alle volte si fanno percorsi anche contemporanei, cioè c'è l'incontro con lo specialista e c'è l'incontro con l'esorcista. Alcuni casi richiedono entrambi gli aiuti, capito? Quindi
perché è anche difficile a volte distinguere tra una malattia psichiatrica magari e sono molti i casi in cui c'è bisogno dell'intervento dell'esorcista.
Guardi, le vere azioni straordinarie, le possessioni sono rare. Più che altro abbiamo a che fare adesso più con un discorso di vessazioni fisiche, quindi sono segni, sono graffi, sono cose che accadono nel corpo, o con forme ossessive, quindi, e lì quelle sono le più delicate da discernere, perché appunto, ripeto, bisogna fare un percorso con l'ausilio a stretto giro con dello specialista. Però si arriva a capire, perché ripeto, se c'è una realtà straordinaria sotto nascosta, magari in una debolezza psichica o psichiatrica, con la preghiera viene fuori, e a quel punto non è più un malato psichiatrico, ma è una persona che è attaccata in modo straordinario dal demonio. Quindi certamente il lavoro grosso, il servizio grosso che deve fare l'esorcista non è tanto pregare, quella è la cosa più semplice, diciamo così, meno faticosa, meno impegnativa, è discernere, è cercare di capire come aiutare la persona. Questo è il lavoro grosso. Quindi bisogna ascoltare, bisogna riordinare, bisogna dare dei criteri, bisogna valutare nel tempo, bisogna accompagnare. La persona non è, si vede una volta e poi basta, si vede anche dopo che magari è stata liberata, si accompagna per vedere, si verifica la vita. Quindi c'è un accompagnamento che il sacerdote esorcista deve fare. Quindi non è un atto magico, non è un percorso di crescita umana, è un percorso di crescita spirituale, è un cammino verso Dio, dalla persona che magari ha fatto una vita disordinata a una persona che diventa in grazia di Dio e degna della vita eterna. Quindi è un percorso che porta alla luce, oltre che di guarigione fisica, anche di guarigione spirituale.
Ecco, abbiamo capito che ultimamente gli esseri umani, gli uomini, le donne si hanno un po' abbandonato Dio, hanno un po' abbandonato la religione per rivolgersi a delle pratiche diverse, insomma abbiamo parlato di neopaganesimo, sì. Però non le sembra che anche attualmente l'uomo cerchi di affidarsi in modo esagerato alla tecnologia? Adesso si parla di queste intelligenze artificiali, cioè si sta cercando sempre qualcosa che sostituisca Dio, che sostituisca un'entità superiore. E cosa ne pensa di queste nuove tecnologie, di questo affidarsi in modo spasmodico alle nuove scienze?
Allora, il discorso è questo: l'uomo ha una sensibilità soprannaturale, lui percepisce il soprannaturale. quindi ha comunque una ricerca del soprannaturale, quindi di una realtà a lui superiore a cui rivolgersi per avere aiuto, per avere sicurezza, avere pace. Questa è una cosa ancestrale, una cosa che sta nella natura, nell'antropologia umana. L'essere umano non è solo pelle e ossa, non è solo carne, è anche quello che noi chiamiamo anima e spirito, e questo dà la dimensione della percezione del soprannaturale. Però che succede? Che se non hai i criteri giusti, e quindi l'unico giusto è Cristo, non ci arriva a Dio, allora cosa fa? Va a impattare in realtà che, in cui lui si specchia, ma è un riflesso di se stesso, non è un altro a cui rivolgersi. Quindi cade in questa logica ingannatoria. Riguardo all'intelligenza artificiale, è uno sviluppo della scienza, uno sviluppo della tecnologia. Il problema dove sta? È come poi viene usata, perché in se stessa non possiamo demonizzarla, no? È comunque frutto dell'intelligenza dell'uomo. Il problema è che poi lo stesso uomo deve stare attento a come la usa, perché altrimenti se la usa male, invece di essere un aiuto, di essere un, che ne so, un progresso, sarà un regresso e un danno per l'essere umano. Quindi se poi arriviamo, come ho visto certi film fantascientifici, in cui dopo i robot sostituiscono l'essere umano, diventiamo noi a servizio dei robot, siamo all'assurdo, cioè diventa un discorso dopo veramente, non possiamo demonizzare l'intelligenza artificiale, assolutamente no. Il problema è, può essere dovuto se viene usata male. Ecco, questo sì, come questo è come tutte le cose, eh. Io faccio sempre esempio, sempre l'esempio semplice del coltello, no? Coltello a che serve? A tagliare il pane, se lo uso bene. Se lo uso male, uccido una persona.
Certo, poi fa parte anche di quello che diceva dell'antropocentrismo, quello di considerare certo l'uomo al centro. Ma volevo, lei ha fatto appunto riferimento, non si parlava di intelligenza artificiale, ma facciamo un piccolo passo indietro. In questo periodo si parla molto di esorcismi, anche nel discorso cinematografico. Lei sì, ritiene che questo parlarne, questa diffusione, sia anche un po' banalizzare un tema così importante?
Sì, sì, ma dico anche di più, ridicolizzare, perché fanno vedere delle cose assurde. Cioè io ho visto cose che non credevo ai miei occhi, ve lo dico chiaramente, ma quelle erano cose reali. Quelle che vedo nei film, roba inventata da gente che cerca di non solo banalizzare, ma ridicolizzare anche quello che è la battaglia del bene contro il male, quindi la battaglia che Cristo per primo esorcista, ha fatto contro il male, ha testimoniato contro il male, che la Chiesa, sull'insegnamento di Cristo, continua a fare, la Chiesa Cattolica. Quindi è proprio ridicolizzare. Quindi io invito anche e soprattutto a questi film a boicottarli, proprio perché non dicono proprio nulla, se non la stupidità dell'uomo che vuole annullare la realtà di Dio, quale invece non bisogno, ma necessaria per combattere il male. Perché il maligno, non ce lo dimentichiamo, è un angelo, rispetto a noi è potente, non siamo sullo stesso livello, quindi, e lo vediamo il mondo come va, il mondo senza Dio lo vediamo come va, le famiglie senza Dio come finiscono, chi non ha Dio nella testa e nel cuore, come si comporta, cioè, questi sono dati oggettivi, non è opinabile quello che sto dicendo, cioè, lo vediamo, chi non c'ha Dio nella testa e nel cuore, non c'è niente da fare, si comporta a danno degli altri, a vantaggio di se stesso, alle volte anche a danno di se stesso, c'è poco da fare, cioè, se non ho la verità in tasca, ho la mia verità, invece che quella assoluta, io vado a danneggiare altri perché la mia verità non va bene ad altri. Quando invece la verità è assoluta e la mia verità si conforma a quella, allora vado d'accordo anche con gli altri. Questo è un dato di fatto, eh? Cioè, quindi questi film sì, non so, ma vogliono ridicolizzare assolutamente.
Padre Carlin, vogliamo dire qualcosa della figura di Gabriele Amort? Lei l'ha conosciuto, le ha dato delle indicazioni, dei consigli, possiamo ricordarlo?
Guardate, padre Gabriele era, negli ultimi anni è diventato un nonno, lui era molto, molto paterno, molto, molto dolce, non parlava, cioè, scherzava anche su se stesso, sul suo aspetto fisico, diceva: io quando incontro il demonio chi si spaventa è lui, perché il più brutto sono io, diceva. Quindi l'ho conosciuto personalmente, è una persona buonissima, ha un grande merito, ha avuto un grande merito, e per questo penso sarà sempre ricordato, ha rimesso in luce questo servizio prezioso del sacerdote nella Chiesa, di essere un valido aiuto contro il nemico nel ministero dell'esorcistato, un ministero che di fatto è insito in ogni ordinazione sacerdotale, ma che la Chiesa, che tutti accusano, ma di fatto è madre e maestra e anche prudente, ha visto, non può più dare a qualsiasi sacerdote, deve dare a persone che nel canone 1117 ci sono dei criteri ben precisi, è sia di provata fede, di scienza, di equilibrio psichico, una persona che sia appunto adatta a questo delicato ministero. Quindi lui ha avuto il merito, lo avrà per sempre, di aver riportato alla luce questo ministero prezioso. E addirittura, creare un'associazione proprio per la formazione dei neosacerdoti esorcisti, ma anche dei neosacerdoti proprio alla conoscenza di questa realtà spirituale che è il nemico, ma soprattutto della realtà della vittoria di Cristo sulla croce, che nella sua umiltà ci dà l'arma principale per allontanare Satana dalla nostra vita, l'umiltà.
Ecco, allora, lei ha sottolineato altri aspetti fondamentali. Allora, per chi si fosse collegato in questo momento, noi siamo in contatto con Padre Carlin, che è un esorcista ufficiale, anzi, che esercita ufficialmente il ministero dell'esorcismo. Sì. È corretto qui?
Con licenza del vescovo.
Con licenza del vescovo della comunità ecclesiastica, perché esiste proprio esistono delle specifiche doti. L'esorcista non deve essere, mi passi, un supereroe, no, deve
assolutamente
essere,
no,
una persona che ha delle caratteristiche di umiltà, quelle che stava poi indicando lei.
Ed è provata fede, addirittura morale, equilibrio psichico.
E non sono da poco, quindi, sono proprio individuate nell'ambito della comunità, nell'ambito dei preti che praticano il ministero ordinario, queste doti consentono di avvicinarsi a una preghiera che allontana le forze del male, possiamo dire così.
Sì. Sì.
E adesso
combatte le forze del male, le comanda di andarsene nel nome di Gesù.
Adesso si dice che il più grande successo del diavolo sia far credere che non esiste.
Sì.
Infatti, ma questo è esatto, e quindi sì, è anche il grande ingannatore.
E tanto è vero che anche all'interno della Chiesa c'era chi aveva dei dubbi sull'esistenza del maligno. Infatti il merito di Padre Amort è stato quello, come diceva lei, di ripristinare questa funzione dell'esorcista. Ma come mai? Guardi, anche all'interno della Chiesa
vi dico un aneddoto di Padre Amort, che questo ormai conoscono tutti. Quando Padre Amort, lui appena ordinato, gli fu assegnato questo servizio, delicatissimo, poveretto, non sapeva dove mettere le mani. Andò da Padre Candido, che faceva l'esorcista alla Scala Santa a Roma, e fece esperienza con lui. Si trovò in Vaticano e, parlando con un prelato, il prelato disse: ma lei, Don Gabriele, parla del demonio, ma spaventa la gente, bisogna stare attenti, bisogna insomma essere prudenti, insomma, sì, il demonio va bene, però insomma... E il padre Amort lo guarda e dice: guardi, secondo me gli sarebbe d'aiuto per questa cosa leggere un libro. E questo prelato disse: quale libro? Il Vangelo. Perché se noi andiamo a guardare il Vangelo, è Gesù stesso che ci parla del maligno, ci dice chi è. Se soprattutto, meglio, il Vangelo di Marco, per esempio, è tutto un esorcismo, proprio un continuo combattere il nemico. Ma se guardiamo al comportamento di Gesù, lui... gli evangelisti hanno stati ben attenti a distinguere i comportamenti che aveva diversi tra l'epilettico, che può sembrare indemoniato perché sbava, no? Perché tira gli occhi al contrario, eccetera, e l'indemoniato. Quando si trova di fronte a un malato, un epilettico, Gesù si avvicina a lui, lo abbraccia, lo accarezza, gli dice: va, ci parla. Quando si trova di fronte a un indemoniato, non parla con la persona, comanda direttamente al demonio che si è impossessato della persona. Che è al demonio stesso, gli comanda di andarsene. Quindi ci sono comportamenti di Gesù ben diversi che distinguono il malato epilettico, psichiatrico, dall'indemoniato, dal posseduto.
Padre Amort,
Padre Amort, ce lo dico, capito?
Scusi, padre Carlin, mi scusi, posso farle una domanda forse un po' scomoda?
Sì. Sì.
Allora, lei parlava giustissimamente di umiltà. Noi abbiamo visto che tra gli esorcisti c'era una figura anche un po' particolare, diciamo abbastanza discussa, sì, molto discussa, che faceva anche delle cose un po' insolite, insomma, mi sto riferendo a Milingo. Ma cos'è successo a Milingo?
Beh, quello lo sa Sua Santità e chi ha trattato la cosa. Certamente è finito ingannato. Io posso dire dall'esterno che è stato ingannato, e quindi quando uno è sotto inganno perde il lume della ragione e a quel punto va fuori strada. Ma più di questo io non so. Certamente se uno si riferisce costantemente ai criteri del Vangelo non cade nell'inganno. Probabilmente ha prevalso o una cultura precedente, o che ne so, una forma, non lo so, io vado per ipotesi, Milingo non l'ho conosciuto personalmente. Certamente c'è stato un qualcosa che ha dato modo che questo sacerdote prima e questo cardinale poi è stato ingannato da Satana.
Ma questo può essere anche un rischio, cioè che cosa rischiate nell'effettuare un esorcismo?
Allora, innanzitutto c'è da dire, a differenza come di qualcun altro che invece mi ha accusato di aver guadagni, io non guadagno proprio niente, assolutamente,
dalle sue parole è evidente, è chiaro che è un servizio, è un ministero all'interno della Chiesa.
Gratuito, come tale servizio, è gratuito, assolutamente. Dobbiamo anche rifiutare quelle persone che con gratitudine, magari con sincerità, vorrebbero darci qualcosa. Dobbiamo rifiutare. Io personalmente dico, se mi volete ringraziare, quando pregate Rosario, sì, vi costringo a pregare Rosario, dico tre Ave Maria, le pregate per me che mi devo convertire, e così pure voi siete in grazia di Dio, vi protegge la Madonna, questo dico. Certamente alle volte, quando ci sono casi pesanti, adesso ultimamente ce n'ho uno, alle volte paghiamo anche con la salute, siamo in prima linea, è chiaro che poi la grazia di Dio non permette che il male prevalga, quindi dopo le cose si rimettono a posto, cioè variamo, insomma, torniamo in salute. Adesso ho questo caso pesante, mi comincia a disturbare il sonno, quindi mi fa apparire suoni, rumori, mi sveglia, quindi, ma questo non è niente di grave, è qualcosa che è insito nella battaglia, ci sta, ma ripeto, Dio non permette che il male prevalga. Certamente non abbiamo da guadagnare cose personali, assolutamente. È un servizio ed è gratuito, come tale è gratuito.
No, questa,
che sia chiaro.
Esatto, questo l'abbiamo anche poi sottolineato, quindi all'interno del Ministero. Ma allora, mi aiuti ancora un attimo a sintetizzare. Abbiamo visto che la possessione è soltanto l'atto finale, più, se vogliamo, più drammatico.
È una delle forme straordinarie.
Esatto. Come fate a riconoscerlo? Perché prima ci sono una serie di altri interventi del male nella nostra vita, che abbiamo visto, le tentazioni, le vessazioni. Cosa sono esattamente? Come facciamo a riconoscere le vessazioni?
La Chiesa Cattolica, quando riconosce una possessione, ha bisogno di avere, dalla sua esperienza millenaria, sei segni, non indizi, sei segni. I segni della possessione diabolica sono quattro. Sono i segni, sono quattro. Il primo è parlare lingue mai studiate o neanche parlate.
Cioè, le questa famose persona, lingue morte, magari, sì.
Lingue morte, come per esempio l'ebraico, il greco.
Il sanscrito, sì, sì.
Il greco, sì, il sanscrito, oppure l'aramaico, eccetera. Quindi una persona non è in grado né di studiare né di impararle, a differenza di quello che dice qualcun altro. Oppure lingue anche mai studiate nei suoi studi. Io per esempio adesso ho un caso che ha la terza media, ma mi risponde in latino tranquillamente, in modo fluente, e poi lo parlano in modo fluente, e poi nello stesso momento non più di una lingua. Ho avuto un altro caso che ha parlato in inglese, in tedesco, in francese e in latino, cioè, ed era terza media anche quello, quindi non possiamo pensare che è esatto. Questo è il primo segno di possessione. L'altro segno che indica una possessione, quindi non un indizio, quindi un segno ben chiaro, è conoscere le cose nascoste. Tipo anche avere qualcosa in tasca, tipo una reliquia, e il nemico, attraverso la voce della persona, dice: cos'è quella cosa che c'è, togli quella cosa che c'è in tasca, capito? E lui non sa che io c'ho una reliquia in tasca, come fa a saperla la persona? Questo è un altro segno di possessione. Il demonio sa le cose nascoste, come sa cose della vita della persona o di chi sta intorno alla persona, che solo la persona stessa sa, magari, no?
Certo.
L'altro segno, il terzo segno, è una forza invereconda, incontrollabile, che va al di là sia della stazza sia della potenza fisica o muscolare della persona stessa. quindi una realtà che si ferma e si contiene solo con comandi di contenimento, non si tiene neanche con le persone. Alle volte ci sono stati bambini che attraverso l'aiuto dei familiari sono stati trattenuti, non si potevano trattenere, quindi proprio perché la persona ha una forza che non è sua. Il quarto segno invece è l'avversione al sacro, che non è solo non mi piace, c'è proprio una rabbia di fronte a un'immagine di Maria, un crocifisso, una medaglietta, un rosario, da strapparlo, da buttarlo via, una rabbia incontenibile ma assurda, come mai può fare un essere umano, un qualcosa di eclatante. Questi sono i quattro segni di possessione diabolica e questi avvengono soprattutto durante la preghiera di esorcismo, quando ormai è smascherato e lui non ha più motivo di nascondersi perché ormai è stato scoperto.
Allora, quando si parla appunto del diabolico, utilizza un singolare maschile. Allora, come possiamo identificarlo? Perché è difficile avere un avversario. Noi parliamo di demoni o parliamo del maligno. Chi è poi l'avversario di Cristo, di nostro Signore? Perché è difficile focalizzarlo, cioè come possiamo difenderci da qualcosa che immaginiamo, magari ecco, il mio collega parlava prima di affreschi, di rappresentazioni sacre, di una storia che lo raffigura in tanti modi, anche, ripeto, un po' lo banalizza, pensiamo a Dante nella Divina Commedia, no? Però c'è un fulcro che è la contrapposizione nei confronti di nostro Signore, quindi bene e male, da una parte abbiamo Dio nella sua poi Trinità e dall'altra abbiamo chi abbiamo?
Allora, innanzitutto partiamo dalla parte centrale della sua lunga domanda. L'arte ha raffigurato in modo umano ciò che dice la Bibbia, ciò che dice il Vangelo, ciò che dice l'Antico Testamento. Perché? Perché quando quell'arte è stata sviluppata era un tempo in cui c'erano anche ignoranti, illetterati, quindi dove imparavano la scrittura, la Bibbia, il Vangelo? Imparavano dagli affreschi.
Certo.
Quindi vedevano queste immagini e imparavano la storia di Gesù, imparavano la storia di San Francesco, imparavano la storia dei santi, lo vedevano attraverso, quindi era la loro Bibbia figurata, diciamo così. Che il male si inizia con la ribellione del primo degli angeli, che era il portatore della luce di Dio, Lucifero, il portatore. Da qui, da quest'angelo che si ribella perché si autocompiace, infatti cosa fa? Instilla lo stesso errore che ha fatto lui, la superbia, si autodivinizza, si fa Dio, ma non è Dio, è un angelo, no? Però dal momento che si ribella a Dio non è più portatore di luce, ma di tenebre, di menzogna, di malizia, di cattiveria, diventato l'opposto di quello che Dio, per cui Dio l'aveva creato, portare alla luce la verità, la pace, la giustizia di Dio. Insieme a lui sono caduti anche altri angeli, sono ribellati. La scrittura ci dice un terzo degli angeli creati da Dio. Due terzi sono rimasti con Dio, un terzo è caduto con Lucifero. Poi Lucifero ha vari nomi e sono nomi che ha di funzione: Satana il menzognero, diavolo colui che divide, maligno perché è cattivo, ma c'ha anche i suoi generali che hanno altri nomi e sono spiriti, sono realtà spirituali incorporee ma personali e agenti, come diceva San Paolo VI e come è la fede della Chiesa, cioè la Chiesa ha fatto esperienza che questi sono spiriti angelici ma sono personali incorporei, quindi agiscono, hanno una loro specifica azione e hanno una realtà, come posso dire, ontologica, si dice in termini tecnici, del loro essere è un essere male, non è essere bene, è essere buio, è essere morte, è essere cattiveria, perché si sono ribellati a Dio, si sono allontanati da Dio, rifiutano l'amore di Dio, hanno rifiutato di essere al cospetto di Dio, di servire Dio, quindi sono ribellati, sono ribelli. Questa è la realtà. Poi sono di varia forma, di vario aspetto, di vari nomi, eccetera. Però sono quelle che noi chiamiamo in modo generale le forze del male. Ma sono un terzo degli angeli creati da Dio.
Molto interessante, ma potrebbe...
Adesso ce lo dice la scrittura, lo troviamo nell'Apocalisse, lo troviamo nel Vangelo stesso dove Gesù ne parla. Se basta mettersi lì e ascoltare un po' Gesù cosa ci insegna sul male, cominciando dalle tre tentazioni che ha nel deserto, lui stesso come uomo, no? Quindi è vicino a noi, capisce bene quello che proviamo, le tentazioni, le suggestioni del nemico, perché anche lui l'ha affrontate. Ma io suggerisco di andare a vedere non tanto come il demonio tenta Gesù, ma come Gesù respinge la tentazione. Dice certo. Tre volte una parola, due parole chiave. Sta scritto. Quindi se io in testa ho il Vangelo, ho i criteri per riconoscere gli inganni. Quindi lo tengo lontano, lo tengo a base. E guardate che in questa vita è una continua lotta contro il male, perché in questa vita il demonio fa la sua parte. E dobbiamo essere sempre, dice Gesù, raccomanda, vegliate e pregate, cioè state attenti a voi stessi, ma col mio aiuto, parlate con me, pregate, parlate con me, per non cadere, per non essere tentati, no, per non cadere nella tentazione, cioè nell'errore, l'offesa a Dio, a se stessi e al prossimo. Quindi c'è una battaglia continua finché siamo qua. Quando poi saremo davanti a Dio, sarà pace eterna, il demonio non può fare più niente. Ma finché siamo qua, proprio per il peccato di superbia che lui tenta di infilare, per cui l'uomo è diventato mortale, era immagine e somiglianza di Dio, la superbia l'ha fatto, l'ha sfregiata questa immagine e somiglianza con Dio, e l'ha reso mortale. Ma Dio non ha permesso che rendesse mortale lo spirito dell'uomo, lo spirito e l'anima dell'uomo rimane immortale. La prova di questo è che noi percepiamo il soprannaturale, quindi aneliamo a una realtà più grande di noi. Ma il nemico tenta di portarcela, di offuscarci, di portarci qui, di rimanere qua, su sta terra, attaccati a sto corpo, che invece è diventato mortale. Quindi questo è il grande inganno. Poi, oltre a dire che non esiste, questo è inganno. C'è qualcuno che ha gridato in prima serata, il demonio non esiste. Come fai a dirlo se tu stesso poi vivi male? Questa è la prova che il demonio esiste, perché chi ti ha detto di vivere male? Nessuno, hai scelto te. Ti sei ispirato al male e non al bene, come diceva prima la collega. Cioè, se io mi ispiro a Cristo, Cristo non fa male a nessuno, anzi, ha fatto la pena che ha fatto proprio perché ha aiutato tutti, ma lui è il bene. Se io guardo i suoi criteri di scelta, comportamento e stile, sto nel bene, nella verità e quindi nella pace. Se scelgo altro, finisco nella confusione, perché nessun altro mi può dar certezza se non Dio solo. Proprio per definizione, Dio è tale perché è infallibile, è imprescindibile, è indiscutibile, è Dio. Ti metti a discutere con Dio, chi sei tu? Allora, se invece vado in altro, è tutto opinabile, è confusione totale.
Nei suoi racconti, anche insomma negli episodi, traspare una grandissima umanità. E quindi, ed è un po' anche il contrario di quello che è stato definito antropocentrismo. Quindi sì all'umanità e no alla superbia dovuta dall'antropocentrismo. Però padre, non è semplice, perché noi abbiamo parlato di neopaganesimo, di vita secolarizzata, ma c'è grande confusione e anche tenere, cioè gli insegnamenti del Vangelo. Allora, innanzitutto le faccio anche una domanda. Quindi il diavolo esiste in relazione a Dio e alla relazione cattolica? Altre religioni non vedono la presenza del maligno, oppure il male si configura sempre come un'entità unica, appunto ontologica, a prescindere dalla credenza e dalla fede che ciascuno di noi ha?
Partiamo da un esempio semplice. Io non credo, nessuno crede. La guerra perché si scatena? C'è una scelta dell'uomo, ma per scatenare la guerra io ho un criterio. Qual è il criterio? Di prevalere su altri. Questo è un criterio buono o cattivo? È un criterio cattivo. Quindi io mi ispiro a una realtà, a un'origine maligna che esiste comunque, al di là di quello che io scelgo, di quello che io credo. Esiste come esiste Dio, comunque. L'uno è prova dell'esistenza dell'altro. Se io non credo in Dio, non è che cambia la realtà di Dio, Dio resta, ti cambia la tua vita, perché se non credi in Dio cambia il tuo modo di vivere.
Certo.
Se invece credi in Dio e segui quegli insegnamenti che Cristo ci ha dato per la pace, perché non è un antagonista, è un maestro di vita, allora sei inevitabilmente spinto ad andare al bene, alla pace e alla verità. Se vai in altre direzioni non c'è niente da fare, la natura umana è avvezza, è facile andare nel male, non è più naturalmente nel bene. Per star nel bene deve combattere per rimanerci, perché altrimenti è soggetta agli inganni, alle soggezioni, alle superstizioni, alle superbie, alle angosce, agli egoismi, alle paure, perché siamo fragili. E ecco perché il creatore ha mandato il figlio. Anche qui c'è da chiedersi, no? Io da dove vengo, chi sono e dove vado? Oggi l'uomo ha accorpato queste tre domande esistenziali in una. Io, ma te sei generato da solo, te sei creato da solo, chi sei? Vediamo pure la confusione, adesso non si rispetta più nemmeno la natura, cioè si pensa di essere chi si crede di essere. Cioè, siamo nel caos totale, ma ripeto, non è che è un caos che cala da chissà dove, l'abbiamo creato noi. Quando abbiamo cominciato a rifiutare, addirittura a negare, a voler cancellare quei riferimenti oggettivi e quindi come tali assoluti a cui tutti riferirci per rimanere nella verità, nel bene e nella pace. Quando io tolgo quelli, ognuno c'è il suo e quindi vado a scontrarmi con i criteri degli altri e si crea naturalmente la guerra, si crea naturalmente le divisioni in casa. La guerra che abbiamo a centinaia di chilometri da qua la prepariamo qui con le divisioni in casa, in famiglia. I divorzi, le separazioni, le violenze, le intolleranze, ognuno ha un parente scomodo quando si tratta di far pranzo di Natale, ma perché è scomodo? Ma perché siamo in questa logica cattiva? Vuol dire che nella testa e nel cuore non ci abbiamo Dio, e chi non è cattivo? Dio è buono, cioè, è un dato oggettivo, cioè, allora se io lo rifiuto, benissimo, sei libero. Ma non ti puoi illudere poi di rimanere nel bene e nella verità, perché di fatto stai nel tuo bene, nella tua verità, ma questa poi inevitabilmente fa male a qualcuno.
È verissimo, è verissimo, padre Carlino. Senta, mi piacerebbe però entrare anche un pochino più nel dettaglio delle sue funzioni. Allora, lei ha parlato dell'uomo che deve parlare con Cristo, dell'uomo che deve rivolgersi ai santi. Però tante volte Dio non si fa sentire, mentre credo che quando lei si rivolge a un posseduto, il maligno le risponde e quindi c'è un dialogo col maligno. Perché c'è un dialogo col maligno e non c'è con Dio?
Allora, quando io quando si prega si parla con Dio, ma Dio parla nel silenzio. Nel silenzio è dell'ascolto umile. Se io penso che Dio mi possa rispondere nei termini che dico io, nei tempi che dico io, che desidero io, siamo fuori strada. Sono io che devo mettermi nei tempi e nei termini che Dio si aspetta da me. Allora ho la risposta, i santi ce lo testimoniano. I santi hanno avuto la risposta in qualche maniera. San Francesco stesso, di cui porto indegnamente l'abito, andò in crisi, pensava di aver sbagliato tutto nella vita. Andò in crisi, pregava piangendo, pregava, ma alla fine Dio gli ha risposto in maniera eclatante, gli ha dato le stimmate. Dio risponde, ma nei tempi e nei modi che lui stabilisce, nella preghiera, mentre prego l'esorcismo, sì, il demonio parla, bla 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 bla, insulta, provoca, fa di tutto, ma non è lui che mi interessa che risponda, a me mi interessa che risponda Dio, e Dio risponde nella misura in cui, quando ha stabilito, c'è la liberazione già parziale in quel momento. Perché quel momento è un momento di crescita della persona attaccata, sia umana che spirituale, perché se è finita in quella situazione vuol dire che nella sua vita non ha capito l'amore che Dio ha per lui. E allora Dio, fra virgolette, ripeto, molte virgolette, ha permesso addirittura al maligno di andare oltre quei paletti che gli ha messo per non attaccarlo, perché la persona non capiva. Ma non è Dio che manda il male, è il demonio che attraverso il peccato ha la forza di andare oltre quei paletti. E Dio lo, fra virgolette, lo permette perché la persona cresca. Non dimentichiamoci che l'intento di Dio è portarci nella vita eterna. L'uomo, Dio ha creato l'uomo per la vita eterna, per star con lui nell'eternità, così come tutti gli angeli. Ma il demonio si è ribellato e si è dannato da solo, così come l'uomo si danna da solo, si priva dell'eternità, andrà a finire l'eternità di morte. Gesù lo dice: quando moriremo c'è il giudizio immediato, c'è chi sorgerà per la vita eterna, c'è chi sorgerà per la morte eterna. Ma l'ha scelto lui, non è che Dio condanna. Dio non è venuto a condannare, dice Gesù, è venuto a perdonare, ad accogliere. Quindi quel momento è un momento di crescita. Quindi il mio comandare al demonio E la risposta ce l'ho quando Dio lo libera in quel momento. Ma vi posso dire anche di più, vi posso dire che nella preghiera io invoco anche l'aiuto di Maria, invoco anche l'intervento di San Michele, e rispondono anche loro. Quando c'è la fede,
esatto.
Dio risponde. Quando io mi affido, fede, fiducia, affidamento, in latino ha la stessa radice, significa rivolgersi a un altro con tutto se stessi. Quando c'è la fede, la risposta c'è. Padre. E quando c'è sì, credo, ma sì, credo, però, no, non è credo. Ho fede, però speriamo che. Cioè, non ci siamo.
Certo.
Cioè, o sto a quello che dice Dio nei tempi e nei modi, oppure mi illudo, non è certamente fede, non posso aspettarmi risposta.
Ma
nel Vangelo Gesù, e chiudo, dice chiaramente di fronte a questo, dice una risposta ben chiara: voi pregate e non ottenete, perché pregate male, non avete fede.
Questo è quello esatto che ci insegnano sin da piccoli, no? Perché poi è nato e ha perseverato nella fede, è la prima cosa, cioè come pregare. Però padre, lei ha anche messo, poi ha anche scritto e anche comunicato in un libro, De Cura Obsessis, alcune sì. delle sue esperienze, insomma, e soprattutto mette in guardia dall'affidarsi a persone come lei, appunto, che operino all'interno di un ministero.
Metto in guardia da persone che fanno esorcismo e non sono autorizzate a farlo.
Esatto, sì, sì, cioè, quindi mette in guardia in confronto di altre persone, esorta ad affidarsi.
Che si spacciano per esorcisti e non possono esserlo né laici, né religiosi, né altri sacerdoti,
Esatto, anche questo,
anche altri sacerdoti non possono esercitare, devono avere la licenza del vescovo, perché la protezione che ha l'esorcista dagli attacchi del nemico, sapete in cosa consiste? Mica perché è un super uomo, un super sacerdote, c'ha poteri, questa è un'altra cosa da sfatare, Sacerdote, chi libera non è sacerdote, chi libera la fede in Cristo.
Esatto.
Se una persona non ha fede in Cristo, il sacerdote lì che prega come un poveraccio e sta lì delle ore, la liberazione non avviene.
Ma è il maligno che sceglie chi possedere?
No, il maligno non sceglie proprio niente, il maligno agisce di conseguenza a quello che è il peccato della persona, è quello che gli dà la forza di agire, andare oltre la tentazione, oltre il peccato, arrivare in forma straordinaria. La forma straordinaria non ci manda all'inferno, quello che ci manda all'inferno è la tentazione che diventa peccato.
Quindi siamo noi che gli apriamo le porte in un certo senso.
Certo, gli apriamo le porte col peccato. Quindi il sacerdote lì non, agisce in nome di Gesù Cristo, in comunione con la Chiesa, è in comunione col suo vescovo, è l'obbedienza al vescovo che protegge il sacerdote nella prima linea contro Satana.
E quello
se
che...
lo facesse un sacerdote per superbia, pensando di essere lui l'esorcista, il nemico lo attacca bene, gli fa del male, qualcuno rischia pure la vita.
E
cioè,
questo esatto, infatti le dicevo proprio che cosa rischia. E questo
questo lo rischia il sacerdote senza licenza, perché non è in obbedienza col vescovo, ha fatto un atto di superbia e la superbia alimenta la forza del maligno.
Ed è accaduto in qualche caso?
In casi rari è successo, sì, ma hanno seri danni, perché devi essere in comunione alla Chiesa, è la Chiesa che ti manda attraverso il vescovo e ti dà la protezione dell'obbedienza. Tu obbedisci, perché io che bisognava fare esorcista e pensavo ad altro io.
Certo.
Chiarissimo.
È vero.
Io pensavo di fare ben altro, volevo fare il paro, volevo fare ben... E mi ritrovo a fare esorcista. Ma per aver obbedito al vescovo, eccellenza, io obbedisco, ma
esatto.
A parte che posso sempre conferire con lei. Cioè deve essere in obbedienza al vescovo, assolutamente. Piena comunione, se no provate a pensare, un sacerdote che non è in comunione col vescovo pensa che combatte l'origine di colui che toglie le comunioni e fa le divisioni?
Che facciamo?
Combattiamo una divisione con una divisione?
Col signore degli inganni, certo.
Due divisioni fanno divisione doppia, no? Il male aumenta, no?
Padre Carlin, la situazione mondiale è un po' preoccupante in questo momento, ci sono guerre un po' ovunque. Cosa dobbiamo pensare? Che sta succedendo qualcosa che ci mette alla prova? Di cosa dobbiamo veramente avere paura?
Dobbiamo aver paura di finire all'inferno, non tanto delle guerre. Il cristiano sa che la sua vita è in mano a Dio. E se Dio dice, guarda, sei pronto per il paradiso, qual è il problema? Il problema è che se c'è il problema è perché siamo attaccati al suo mondo. Allora è lecito aver paura, è umano, no?
Siamo troppo materialisti.
Abbiamo perso la dimensione spirituale della nostra vita umana. Cioè dobbiamo ritrovarla. Cristo ci incoraggia a essere ci incoraggia, ci fa essere, oltre che coraggiosi, coerenti, ci incoraggia alla pace, alla verità, alla giustizia, a combattere per la verità e per la giustizia, ma combattere come ha fatto lui, non con le armi, cioè dicendo la verità, comportandosi alla luce del giorno. Noi dobbiamo temere di non essere pronti quando siamo davanti a Dio. Poi sì, la paura ci può stare per la bomba, ci può stare, ma quello che accade nel mondo è frutto di un uomo che rifiuta Dio. È un uomo che adora Satana anche nelle sue scelte, anche se non ha fatto la scelta esplicita, è implicita. Se io preferisco fare la guerra invece di parlare, e tu adori Satana. E poi ti spacci per cristiano e vai a accendere la candelina magari davanti al crocifisso, nel giorno di Pasqua. Come sei messo? Cioè, questa è ipocrisia, falsità. Cioè, non hai capito, tu non stai ascoltando. Cioè, tu non ascolti Cristo. Oggi, il Vangelo di oggi diceva chiaramente, ascolta Israele. Il Signore di Dio è uno solo. Solo Lui adorerai, con la mente, con la forza, con tutte le tue forze, tutta la tua vita. Ma quando uno dice di adorare Dio e poi dopo fa le guerre, in realtà ama se stesso, non ama Dio.
Grazie Dio Padre Carlino.
Padre, non mi sembra che Dio insegna le guerre.
Ma in effetti, padre, guardi, quest'ora noi l'abbiamo trattenuta per un'ora, avremo ancora tantissime cose, però la ringraziamo perché parlando, ahimè, di un argomento pericoloso come il maligno, dopo questa conversazione ci fa anche riavvicinare molto di più a quello che noi abbiamo sempre saputo, quindi anche a quello che sta scritto, al Vangelo poi, al libro. Adesso non è una, come dire, un cercare di fare proselitismo, no, è recuperare.
Cominciamo a credere a Gesù Cristo, allora le cose cambiano. Gesù Cristo non dice niente contro l'uomo, niente. Lo diceva San Giovanni Paolo II, Gesù Cristo ha detto tutto, solo lui sa cosa c'è nell'uomo.
Però padre, l'ultima domanda un po', ma allora se non c'è salvezza al di fuori del cattolicesimo, al di fuori di
Gesù Cristo?
Non c'è salvezza senza Cristo.
Senza Cristo. Infatti. Perché ci deve essere una fede cristiana certa, e l'unica chiesa che ha la fede cristiana certa per il fatto che ha il successore di Pietro, e questo è il Papa, nel suo mandato, nel suo ufficio, questa è la certezza. E ricordiamoci che fino al 1050 la Chiesa era cattolica, cioè universale, una. Dal 1050 sono iniziate le divisioni, prima quella orientale e poi nel 1500 quella protestante, ma la Chiesa è una, è fondata su Cristo e sul suo successore che è Pietro, e sugli apostoli, i vescovi, che sono i successori degli apostoli.
E poi lei fa parte proprio di un ordine particolarmente caro anche alla tua, che ha fatto dell'umiltà il proprio, tra virgolette, il proprio stile di vita. Che
guardi, la ringrazio, perché vi dico subito come si può cambiare il mondo evitando le guerre. Impariamo da San Francesco.
Perfetto.
San Francesco, per cambiare la Chiesa, non è andato contro la Chiesa come facevano alcuni che tagliavano le teste ai vescovi, i dolciniani, eccetera. Lui ha cambiato se stesso e ha dato la sua testimonianza dentro la Chiesa, ha convertito il Papa e i vescovi. Andate a vedere la storia, questa è storia.
E come diceva lei, ha ubbidito in un certo senso e si è reso testimone, e è stato umile.
Ha ubbidito a Cristo,
ha preso sul serio Cristo
e poi ha ubbidito a chi Cristo gli metteva davanti.
Esatto. E
Papa, noi, vescovi, sacerdoti.
E quindi noi abbiamo tanto da ricordare e da imparare, e perciò insomma facciamo tesoro delle sue parole e speriamo di poter approfondire di nuovo con lei, con la sua disponibilità.
Quando volete, non c'è problema.
Quindi noi la ringraziamo. Siamo tantissimo.
Grazie,
e speriamo poi
voi
anche di incontrarla di persona. A va presto
bene.
E grazie, grazie
come
mille.
Come dicevamo, che non sono una bella bellezza.
È anche molto simpatico. Grazie mille,
pace
a presto.
Bene, pace bene a tutti.
Pace bene a tutti.
Que j'ai trahi, alors je ne bronche pas. Si jamais on me dit que j'ai menti, alors je ne relève pas. Car le jour viendra de répondre de mes actes, et je ne me cacherai pas. Oui, le jour viendra de respecter le pacte, et lui seul m'entendra. J'en parlerai au diable si l'heure vient à sonner. De m'asseoir à sa table et dire ma vérité. J'en parlerai au diable, il saura m'écouter. L'innocent, le coupable, l'homme que j'étais. Si jamais on me dit ça, tu le mérites. Je l'ai sûrement cherché, que j'ai trop flirté avec les limites.